Telespettatori, buonasera, benvenuti ad un'altra puntata degli Autori si raccontano. Stasera avremo due autrici, una della Lunigiana e una di Spezia. Vorrei ricordare a tutti che la rubrica dei segreti con il vizio capitale della lussuria non verrà fatta questa settimana, ma il 3 di febbraio rispetto alla settimana del giorno della memoria. Difatti noi il 29 di gennaio faremo una puntata speciale sulla Shoah. Quindi vi invito tutti a guardarci, perché è giusto ricordare, è giusto far vedere la puntata soprattutto alle nuove generazioni, perché la storia insegna. Bene, allora l'autrice di stasera si chiama Cristina Pacinotti. Ha partecipato al premio letterario con un libro, con Lo strappo, che ha scritto in poco più di un mese, un libro di 98 pagine, ma un libro scorrevole. Consiglierei di leggerlo in momenti tranquilli, sotto l'ombrellone d'estate e in altri momenti che magari uno ha voglia di leggere qualcosa di abbastanza leggero. Inviterei l'autrice. Buonasera. Credo, eccola.
Buonasera.
Buonasera Cristina, buonasera e benvenuta. Come grazie. Piace chiamare a me e al vicepresidente Giuseppe Di Liddo nella nostra biblioteca dell'anima, quindi la invitiamo nel nostro salottino, come si suol dire, reale, quindi di casa, e l'accogliamo in questa maniera. Allora, lei ama scrivere a tal punto che si alza alle 6 della mattina perché ha bisogno di battere questi tastini del computer, quindi di scrivere. Ci racconti un po' quando è iniziato il suo amore per la scrittura, che cosa ha scritto, e vorrei sentire un po' parlare lei, prego.
Allora, grazie intanto dell'invito. L'amore per la scrittura nasce veramente insomma, nella mia gioventù, per quei tanti tanti anni fa, ed è credo una conseguenza, forse anche una restituzione all'amore per la lettura. Io sono sempre stata un amante della lettura, dei romanzi, non leggo saggi, ci provo, ma non è il mio, ma amo molto leggere romanzi, e da questo mio amore è nato proprio come un bisogno di dare anche il mio contributo, far sentire anche la mia voce. E da appunto tutti questi anni che sono passati ho pubblicato diverse cose, ed in tutto ho 8 opere al mio attivo, e più ho alcuni inediti che negli ultimi anni hanno avuto anche dei riconoscimenti importanti, per cui insomma diciamo che sta diventando un po' un'attività sicuramente quotidiana, ma nella quale sto mettendo tanta energia, ma non perché voglio chissà quali risultati pubblici, proprio perché fa parte ormai della mia vita, e ringrazio veramente questo dono, questo talento, se c'è il talento, comunque questo tempo speso davanti ormai allo schermo del computer, un tempo erano i quaderni, perché è come essere come stessa, è una crescita continua, è quello che credo mi tenga anche in allenamento cervello, che a una certa età male non fa, per cui è veramente uno yoga mentale, e sono tanto, veramente tanto grata che questo dono sia ancora in me e che lo posso trasmettere, esprimere con tutto l'amore che metto, perché queste mie parole, questi miei messaggi, queste mie idee, io credo di essere un po' una cercatrice di felicità, e in tutto quello che scrivo, se c'è un leitmotiv, è quello, la ricerca della felicità, e trasmettere questo credo che sia comunque qualcosa di bello,
che
un
la fa
dono.
star bene, comunque la fa star bene, e cerca di far star bene anche gli altri. Allora io la inviterei a leggere qualche incipit di uno dei suoi libri, così almeno possiamo commentare. Prego.
Sì, volevo solo dire due parole, che a seconda di quello che scrivo cambia molto lo stile. Questo, che appunto è Lo strappo, quello che voi avete avuto la gentilezza di premiare, poiché si parla della storia di una ragazzina che ha subito una sorta di violenza da parte purtroppo del padre, e lo stile rispecchia, come dire, un po' quello che è l'animo di questa ragazza di 16 anni, e parte così. Non avevo ancora 16 anni quando ero scappata da casa. Avevo aperto a caso il libro di geografia e puntato il dito. Era uscita Ancona. Il nome suonava bene, il nome di un posto dove non ti possono trovare. Siccome vi andavano anche loro, mi ero unita a due hippies trentenni, con le facce da balordi e un sacco pieno di orecchini e collane fatte a mano. Se era in maggio e per quale motivo, per il loro mercatino, avessero scelto proprio quella città sulla costa adriatica, se adriatico doveva essere, l'ho capito dopo. Da una settimana li avevo mollati ed ero sola. Dormivo all'aperto in un sacco a pelo. Gli unici vestiti erano quelli che portavo addosso. Mangiavo poco e male. I soldi che mi erano rimasti me li stavo bevendo tutti. A bere mi avevano insegnato Ricky e Giangi, così si facevano chiamare quei due. Mi mandavano a comprare il vino in un supermercato, quello che costava meno. Un giorno mi convinsero a rubare una bottiglia pregiata, a infilarla nella cartella. Il cassiere se ne accorse e mi rifilò un pugno. Avevo ancora un alone grigio-verde sotto l'occhio destro. Camminavo per ore, di solito sul lungomare. Camminavo e bevevo, non parlavo con nessuno. Il mare mi aiutava a sentirmi ancora a posto, di testa, voglio dire, e non è poco quando tutto il resto va di merda. E questa è la prima pagina. E questo on the road di questa ragazzina che scappa di casa e se ne va in giro.
Allora, vogliamo
Verso il
spenderci
sud.
due parole, visto che è l'unico libro che conosco e magari posso interagire.
Volentieri.
Un'avventura, non so se dire piacevole, perché poi alla fine questa ragazza scappa di casa, incontra diversi balordi, perché non sono gli unici due che incontra nel suo cammino, ne incontra parecchi, dove tanti, insomma, le fanno anche altra violenza. Lei è scappata da una violenza, però 16 anni. Un po' di ingenuità si ritrova in situazioni un po', come si suol dire, un po' difficili, però incontra anche delle persone carine, tipo l'autista che l'accompagna in Sicilia. Poi alla fine d'Ancona si rifinisce in Sicilia in una bellissima isola, e tra cui anche in un'isola lì in Sicilia. Perché ha voluto poi ambientare il suo romanzo in un'isoletta della Sicilia?
Sì, forse proprio per quello che dicevo prima, questa ricerca della felicità, per me è sempre, questo è un altro diciamo, dei fili rossi dei miei romanzi, della mia scrittura, la ricerca di un luogo naturale, per cui un posto così incontaminato come quest'isola delle Eolie, dove non c'è neanche l'elettricità, dove veramente si vive a contatto estremo con la natura, per me era una cornice ideale per appunto far ritrovare a questa ragazza una certa serenità, la gioia di vivere, il ritrovarsi comunque in piedi nonostante appunto le violenze, le disavventure che le sono capitate nella sua giovane vita e ritrovarsi invece appunto grazie al contatto forte con una natura forte come quella siciliana, ritrovarsi se stessa, ritrovare la sua libertà, la voglia di ripartire, di credere nel suo futuro. Forse questo è il motivo di questa scelta, e poi perché ci sono stata tanti, tanti anni fa e avevo voglia di parlare di questa isola, questa piccola isola delle Eolie.
Bene, è un modo di partire ingenua, però nel corso del viaggio matura talmente tanto che sembra poi aver raggiunto i 30 anni, sia per le decisioni sia per i comportamenti. Lei è una donna che ha viaggiato moltissimo, perché sappiamo che ha vissuto a Parigi, Amsterdam, in diverse città europee, in America. Ci racconti un po' anche questo aspetto?
Eh beh, anche questo fa parte un po' del passato, perché dopo essere stata così nomade e appunto sì, vissuto per un dottorato di ricerca a Parigi e poi Berlino, Amsterdam per mio piacere, perché ai tempi seguivo anche una formazione di danza, di yoga, per cui giravo molto, e poi negli Stati Uniti perché avevo un fidanzato americano, in realtà è stato un po' quello il motivo. E sì, poi ero comunque una persona che è molto curiosa, perché ho viaggiato in Africa da sola. In Sud America da sola, ho fatto viaggio proprio, per me il viaggio da sola è stato davvero iniziatico, davvero la crescita, è avvenuta la mia crescita grazie moltissimo, grazie al viaggiare sola in luoghi anche a volte selvaggi, insomma, non, cioè proprio non so, ecco, se lo consiglierei adesso a una ragazza, vabbè,
Non
avevo
sono i
30
luoghi
anni.
selvaggi
Ecco,
quanto le persone,
ormai
secondo
no,
me,
ecco.
poi alla fine.
Sì, molto incosciente, molto così fiduciosa, mi sono ritrovata in Africa a viaggiare di notte, no? Ho fatto queste robe pazze che oggi sono veramente, ci penso, dico, ma veramente Cos'è che avevo la buona stella che mi ha protetto perché ho rischiato un po'. E poi però un giorno mi ricordo ero a Parigi e entro un calabrone nella metropolitana, nel metrò, e io vidi questo calabrone e dissi no, ma io ho bisogno della natura, basta le città, le metropoli, ho bisogno di tornare. E allora da lì ho cominciato a ritornare, io sono toscana nei miei posti, prima nell'isola d'Elba, poi in campagna vicino a Pisa. E cioè, poi alla fine con mio nuovo marito ci siamo messi in giro a cercare un luogo ideale. Noi abbiamo questa, come dire, questa idea un po' del luogo ideale incontaminato. Si sa, nella vita la perfezione non è di questa vita, diceva, no, mia nonna, però magari ci si può avvicinare. Ecco, la Lunigiana ci è sembrato un buon avvicinamento a questa idea di natura, appunto, ancora abbastanza incontaminata. Purtroppo, insomma, bisogna metterci abbastanza perché comunque l'assedio della civiltà capitalista, consumista, cemento e quant'altro è arrivato ovunque, però la Lunigiana si è salvata abbastanza e in questo modo abbiamo trovato il nostro nido in mezzo a un bosco, siamo immersi nella natura e niente, siamo molto felici di questa scelta, anche se c'è un po'.
E lì ha
Sì,
scritto un altro libro che parla di un ecovillaggio. Quindi
esatto,
ce ne vuole parlare di
in
questo
realtà ne ho
libro, di
sentito.
questo progetto, di questa iniziativa?
Benissimo.
Che voglio dire, può essere interessante anche ai nostri telespettatori, perché spesso se ne sente parlare in televisione, ma non si approfondisce mai l'argomento. Prego,
Va bene.
che appunti?
Allora, sì, in realtà su questo progetto, esperienza, avventura ne ho scritti tre. Uno è questo, luogo comune, uno è questo, un altro posto, e l'ultimo che è Ritorno a Frabosco, è ancora inedito, ce l'ho qua, da chi l'ho scritto. Allora, sì, ho immaginato che esistesse un borgo ai piedi della Puane, un borgo immaginario, in mezzo alla natura, in cui delle persone di buona volontà hanno deciso di riabitare, sistemando le case, i campi, e soprattutto creando relazioni di solidarietà tra di loro e facendo in modo che questo borgo riprendesse a vivere, non come si viveva 100 anni fa, certamente no, perché comunque si usa la tecnologia e il progresso per tanti aspetti lo vogliamo tutti quanti e anche questi abitanti dell'ecovillaggio, però comunque riscoprendo e ritornando anche a tante abitudini, modi di vita che invece fanno un po' parte forse di un periodo più arcaico in cui la campagna, la natura, la madre terra, il bosco, la forza delle acque, del cielo, della terra, cioè erano veramente ancora forti e l'uomo e la donna e le persone erano davvero ancora in simbiosi con la natura. Ecco, è partito da questo, dal credere, lo credo veramente tanto questo e soprattutto in questo periodo di Covid, di come dire, vabbè, di paura, no? Dell'imponderabile. Il poter unirsi anche a delle persone, sentirsi vicini senza aver bisogno di stare in un condominio, in città, ma stando immersi nella natura, riabitando, ripopolando questi borghi montani che sono sempre più abbandonati, mentre invece si potrebbe veramente, noi lo stiamo cercando di fare, si potrebbero veramente portare a nuova vita. E questo che è diventato da tre libri, una trilogia che io ho scritto su questo, poi è diventato reale. Come a volte succede, no? Questa trasmigrazione, aiuto, non ci sono più. Ah, ecco,
No, no.
tra la finzione e la realtà, chiedo scusa, tra la finzione e la realtà, quello che era un po' un sogno, un progetto letterario, poi è diventato anche realtà perché lo stiamo facendo realmente e è un po' ancora riservata, ecco, è cosa per cui non ne vorrei parlare più di tanto perché siamo comunque un gruppo che ci stiamo formando, ci stiamo conoscendo, stiamo lavorando insieme per arrivare a questo risultato, riabitare un borgo in Lunigiana secondo dei principi ecologici di sostenibilità. Ovviamente energetica e per tutto quello che si può fare cercando l'autosufficienza, cercando di liberarsi dalla grande distribuzione, mangiando biologico, creando relazioni di felicità, di solidarietà nei limiti del possibile tra gli esseri umani. Per cui è un
Quindi,
progetto in cui stiamo credendo molto.
chilometro zero. con un progetto
Sì.
di condividere anche, no? Di fare la spesa, di non
Sì,
andare nei
verità,
vari
si devono.
supermercati, ma mangiare prodotti di qualità agricoli,
Certo.
artigianali, e credo che possano riavere dei grandi successi, soprattutto in questo periodo, dalle grandi città, ritornare un po' a far rivivere questi borghi, perché poi voglio dire, lei abita, si può dire, in che comune? Lei abita Bagnone, quindi è anche molto carino, un po'
Sì,
medievale.
in realtà il progetto riguarda un altro borgo in un altro comune, che non è il comune di
Però,
Trisanna,
insomma,
però insomma
però
la zona è la Lunigiana, sì, ma
vuole
non solo
leggere.
lassù, certo, sì, voglio dire sì, il progetto riguarda un po' tutte le, diciamo, la vita, no? Dalla poter avere uno spazio dove fare yoga, avere uno spazio dove tenere i bambini insieme, farli giocare insieme, a una biblioteca comune, a stanze per gli ospiti, creando anche lavoro, si spera, per i giovani, che spero che anche faranno il loro, insomma, per coltivare la terra, ma non solo, è un bel gruppo, tra di noi ci sono appunto tre insegnanti di yoga, una ballerina, un fotografo, vabbè, insomma, è un bel gruppo,
Stanza
vediamo,
per raccontare le
vediamo.
storie, come succedeva una volta, vicino al focolare, mettersi lì mentre
Veramente,
uno
questo
fa
qua è
yoga dopo
bello.
aver fatto yoga con delle tisane. Allora, io ho messo più grande perché sono miope, e il presidente di giuria le scrive che lo strappo ha recuperato l'equilibrio psicofisico attraverso una scelta ambientale quasi primigena. No. Primigena. Vabbè, perché è scritto piccolissimo.
Sì, io non vedo nulla se non mi avvicino così. Vabbè, visto. Ok.
Io non so cosa è caduto in casa, ogni tanto ho questi colpi che cade qualcosa. Ci può leggere qualche cosa di questi libri?
Sì, volentieri. Guarda, ormai avevo pensato appunto di leggere un attimo l'incipit, per cui faccio anche su un altro posto, leggerò l'inizio, ok? E questo villaggio in tutta la trilogia si chiama Frabosco, questo ecovillaggio. E comincia così: in quello spicchio di mondo dove sorge Frabosco, quel mattino di fine inverno si annuncia con una nebbiolina leggera che appanna l'aria e non svanirà prima che il sole abbia varcato il crinale delle Apuane. Prima lattea, poi rosea, la luce del nuovo giorno, non ancora penetrata in tutta la valle, rischiara i tetti delle case fino ai campi e al folto del bosco. Il vento di marzo spazza la distesa del cielo e porta con sé l'odore antico delle stalle, insieme a un profumo dolce come un anticipo di primavera. Uscendo di casa quel mattino, Eva rivolgerà un sorriso sdentato alla mimosa che si sta accendendo di giallo. Anche Maria, non appena metterà il naso fuori, avrà la piacevole sorpresa di vedere che i primi narcisi sono sbocciati. Il tempo di pensare, guarda che bella giornata, e dei nuvoloni scuri avranno già coperto quel primo sole. Eva si chiuderà alle spalle la porta della sua casa solitaria a Valle del Paese Grande e Maria rientrerà nella cucina comune dell'ecovillaggio di Frabosco. E questo è l'inizio di questo romanzo, appunto, in cui si parla di questo Frabosco che verrà, purtroppo, come spesso accade, assediato da una grande opera che io non definisco mai in modo preciso, non dico mai esattamente, potrebbe essere un traforo, potrebbe essere una cava, potrebbe essere una cosa, che ne so, per l'alta velocità, cioè di grandi opere che vanno a distruggere l'ambiente, ne abbiamo una vasta scelta, una discarica, che ne so, però c'è questa grande opera che incombe sulla piccola comunità di Frabosco, per cui gli abitanti si trovano di fronte a dover resistere, per cui è un romanzo di resistenza e di resilienza, di cercare di capire come si può resistere all'assedio, appunto, di queste tante minacce che vanno in qualche modo a distruggere l'ambiente, la vita bucolica e la vita felice anche di questi nuovi abitanti che hanno scelto un angolo di mondo incontaminato e poi si ritrovano a avere a che fare con questo cantiere. in cui verrà costruita questa grande opera, e se lo sarà, il borgo finirà di vivere, insomma, perché finirà la pace, il silenzio. E questo romanzo racconta un po' questa storia, come si può resistere alle minacce che gravano purtroppo e minacciano l'ambiente. E questo è un altro dei miei temi in cui bene o
Sta
male mi
diventando
confronto
una
forte.
filosofia di vita, comunque, poi alla
Lo è,
fine.
no, per me lo è, per me lo è. Per me lo è, io sono un
Quindi.
ambientalista, attivista, cerco di fare quello che posso, sia per la difesa delle Apuane dalle cave e sia per la difesa dell'isola Palmaria da un progetto di cementificazione. Sono in associazioni ambientaliste e credo che se non si parte da lì, dalla difesa dell'ambiente, della terra, andiamo poco lontano.
Lei ha fatto il
Questo.
68? Era
Era
partecipe?
un po' piccolina, era un po'
Era un po'
piccolina, un po'
piccolina,
piccolina.
però.
Avevo 13 anni nel
Vabbè,
68,
però uno l'ha vista,
però
l'aria
mi è rimasto
c'era,
nell'anima.
si è sentita e quindi penetrato nel sangue. Ci
Sì,
racconti
però in
comunque
modo molto non
chi è che.
violento, modo molto non violento, la non violenza prima di tutto. Nel 68, dopo abbiamo avuto strascichi che, insomma, voglio dire, a volte c'è
Vabbè, ma
stato un
noi
po'
parliamo
di
del principio del
conflitto violento.
68, quello buono, non parliamo poi del
Sì,
dopo. Voglio dire, sicuramente il principio attivista del 68 è stato importante. Poi, come tutte le cose, possono
certo. Delle
degenerare.
deviazioni, esattamente. Sì.
Ci può raccontare, Cristina, quali saranno i progetti futuri, a parte i libri che lei ha scritto e ha citato, e questo ecovillaggio?
Certo, i progetti futuri sono proprio questi due, realizzare finalmente questo ecovillaggio, che è un'impresa, insomma, non facile, cioè, è un bel lavoro, è un lungo lavoro e molto impegnativo, che veramente mi prende tanto tempo, è bellissimo, ma arrivo alle 9 e sono distrutta, e poi trovare finalmente qualche editore, che ho quattro inediti, che ripeto, uno ha vinto e non ancora, ecco, potrei leggere anche l'incipit e non ancora, se avete voglia, se avete tempo, e se no un'altra volta,
Siamo volentieri,
che ha
lo
vinto il
ascoltiamo
premio,
volentieri.
allora, che ha vinto il premio inedito 2019, aiuto. Ho perso il mouse. Allora, anche questa è una storia, invece questo romanzo non è lunghissimo, sono 150 pagine e praticamente è una storia di un dopo Chernobyl questa donna
Quindi
che vive a
ambientato
Parigi, 86,
nell'85, più o meno. 85,
87,
86.
esattamente, esattamente. Ora lo devo aprire, datemi un attimo. Che avevo aperto altri, poi c'ho quest'altro inedito che è La vecchia rapita, che invece è la storia di questo signore con la mamma ottantenne, e poi c'ho Giorni senza tempo, che è un romanzo che ho scritto l'altro anno nel periodo del Covid, e che ho già un editore che lo vorrebbe, però io sto cercando, insomma, un editore un po' più, come dire, un po' più
Ne
importante.
approfitto e dico a tutti i telespettatori che gli inediti, il primo premio sarà la pubblicazione. Quindi chissà che magari
Chissà,
qualcuno
chissà.
che sta ascoltando possa vincere la pubblicazione del proprio libro.
Bene, vi leggo l'inizio di Non ancora, questo che ha vinto il premio inedito 2019 con Linea di Torino. Era da una vita che non vedevo il mare, se per quello neanche un bosco, degli alberi veri, selvatici, e lo stesso i fiori, fiori di campo, non quegli alberi finti dei parchi e quei fiori coltivati, fatti crescere precisini e ordinati ai bordi delle aiuole nei giardini pubblici. A questo pensavo mentre mi specchiavo nel rettangolo buio del finestrino, il treno sfrecciava e già si fermava e ripartiva. Per non perdere la corrispondenza caracollavo come se non ci fosse un domani nel dedalo di quei corridoi, tra la puzza di fogna che risaliva dal sottoterra e l'eco degli arpeggi di una chitarra amplificata dall'acustica delle gallerie piastrellate e colorate di giganteschi manifesti pubblicitari. Mi stavo perdendo la primavera, ma non era una gran perdita. Mio padre mi aveva scritto di aver buttato le verdure che stavano maturando nell'orto, insalate, ravanelli, fave. Dopo l'esplosione nucleare, nessuno, almeno in Italia, mangiava più ortaggi, uova, pollame. Se non fossero schiantati per le radiazioni, i pennuti del paterno pollaio avrebbero salvato il collo per morire tranquillamente di vecchiaia. Quanto è lunga la vita media di un pollo? Non ne avevo idea e non c'erano certi telefonini o Wikipedia a cui chiedere con due gesti rapidi delle dita. E questo è l'inizio di Non ancora, che è un romanzo d'amore in realtà, è un romanzo d'amore.
Ha un bel modo di scrivere che si segue molto bene comunque la sua scrittura perché è piacevole ascoltarla, non so se magari lei nel leggerla ci mette anche del suo, quindi è piacevolissimo. Io ho letto lo strappo, quindi ho visto che è molto scorrevole, uno vuol vedere la fine, quindi lo strappo si legge veramente in maniera veloce. Mi sembra che quando scriva lei non abbia peli sulla lingua, cioè della serie
No,
butta giù
no, non ce
quello
l'ho.
che
Io sì,
non ha
dico la verità.
neanche il pelo nello stomaco, quindi butta giù quello che le viene nel momento che le viene. Di solito fa delle correzioni, lascia come le viene di getto, visto che la
Allora.
mattina è ispirata
Certo,
alle
no, no,
6 di
io
mattina, eh? Le 6 di
scrivo,
mattina
scrivo.
per Cristina è importantissimo perché è proprio ispirata e riesce a scrivere.
Sì, io
Prego.
scrivo tutte le mattine alle 6, mi alzo, caffè e mi metto al computer. Come se, no, se un giorno non lo faccio mi viene il mal di testa, sto male e allora recupero la sera e dico, ah, ecco, mi è passato il mal di testa, dovevo scrivere. Veramente è diventata una droga, una roba così. No, io scrivo molto di getto, però poi correggo anche 10 volte, rileggo sempre a voce alta, stresso il mio marito, che è un angelo che mi ascolta, perché ho bisogno, se non c'ho il marito, al cane, ma io ho bisogno di poi rileggere anche a voce alta. La scrittura per me è un esercizio di verità, di autenticità, non ho filtri, dico esattamente quello che penso, scrivo in modo semplice, che io sono una persona semplice, nonostante tutta la mia laurea, bla, però io non sono un intellettuale, io leggo
Diretta,
moltissimo, ma
infatti,
non
molto
leggo
diretta.
tanto. Mi scrivo così, e anche quando leggo mi piace leggere, insomma, una scrittura, non cerco la scrittura arzigogolata, di quelle profondità un po' artefatte, un po' formali, un po' manieristiche. No, io pane al pane e vino al vino. Poi però rileggo anche 10 volte, faccio un lavoro sulla parola. Più vado avanti e più sto diventando pignola, ho due vocabolari sulla mia scrivania e passo metà del tempo a guardare, ma si potrebbe dire con così, con la. Per arrivare a dirla bene, per arrivare proprio a esprimere il pensiero, non per scrivere in modo ricercato. E perché, insomma, è giusto cercare la parola giusta, non scontata, non nel luogo comune.
Lei
Non.
vuole arrivare un po' a tutti e quindi arrivando a tutti cerca di essere diretta, immediata e di comunicare. Di solito non si chiede mai, ma qual è il libro a cui è più affezionata degli 8 che ha scritto?
Ah, Dio mio, forse proprio l'ultimo, Giorni senza tempo, che ho scritto lo scorso anno, appunto, mamma mia, è già un anno, sto Covid a marzo, nel lockdown dei primi 2 mesi, ho preso tutti gli scatoloni di, questo è veramente autobiografico, l'unica cosa davvero autobiografica che ho scritto, ho preso degli scatoloni di fotografie, vecchi quaderni e come molti, no, hanno fatto in quel periodo una sorta di archeologia domestica, sono andata a riguardare vecchie foto e tutta la vita e ho detto basta, adesso scrivo un libro postumo, questo lo pubblicherò quando sarò morta, no? Dirò a mio figlio, andate sul desktop, cercate giorni se. E poi ho detto aspetta, poi invece mi ci sono messa, insomma ancora sono bella viva e vegeta e il romanzo è
Coccodrillo,
finito.
voleva farsi un coccodrillo da sola, sa che
No,
in
diciamo che
gergo
parlando di cose molto
giornalistico
intime.
si dice il coccodrillo. Ascolti, mi racconti invece velocemente, che così mai, poi chiudiamo l'intervista, tanto Cristina Pacinotti riuscirete a trovarla su tutti i social, basta scrivere il suo nome, vi vengono tutti gli elenchi dei libri che ha pubblicato, tra cui diciamo qualche casa editrice che magari non l'abbiamo citata prima, tipo Lo strappo con chi è stato pubblicato.
Sì, lo strappo con la giovane Holden, che è una piccola casa editrice di Viareggio, un altro posto con l'ETS di Pisa e Luogo Comune con la Vivere Altrimenti, che tutte piccole
Salutiamo le case,
case editrici.
ma nelle piccole case editrici si trovano le chicche, perché ormai le grandi distribuzioni, la globalizzazione sono tutti a contratto e quindi non c'è più un libro con il sentimento, ma ci sono libri che magari vogliono i grandi vertici. Quindi spesso è bello andare proprio anche quando si va, lei ha parlato della Toscana, però quando si va a Lucca, quando si va a Pisa, a Firenze, si va a scovare questi angoli dove ci sono, poi voglio dire, lì ci sono anche tante serigrafie, ci sono tanti posti dove piace entrare, soprattutto a noi che piace scrivere, perché c'è sempre qualcosa che ci attrae e attrae lo sguardo. E quindi ci racconti invece un attimo velocemente quello che del figlio che va a prendere la mamma nel periodo del lockdown, mi incuriosiva sapere qualcosa di più di questo libro.
Va bene, se volete vi leggo l'incipit tre righe anche di queste, se no ve lo racconto come volete voi, come avete
La
fatto.
lettura che mi piace quando legge, poi se
Allora,
volete aggiungere qualche parola mi
velocissimamente. Da 3 ore alla guida per arrivare a Villa Sorriso. Villa Sorriso è la casa di riposo della mamma. Non vedo mia madre dal giorno del suo compleanno, quando ci siamo ritrovati a Pisa da Riccardo. Intorno al tavolo sua moglie e le loro due figlie, ragazzine con dita e occhi attaccate ai cellulari come zecche alla pelle di un cane. Mia moglie aveva pensato bene di risparmiarsi il viaggio, impegnata com'era in uno dei suoi seminari per imparare ad essere felice. Non mi risulta che ci sia riuscita. Piove e il grigio dell'asfalto duplica i fari di camion e auto in corsa. Il contrasto tra il traffico intenso e gli squarci desolati di questa campagna piatta e deserta è mitigato dall'apparire intermittente di capannoni e cantieri che costeggiano l'autostrada. Una gru gigantesca, nera nel cielo plumbeo, sembra un mostro messo a guardia di un pianeta diventato cenere. I miei pensieri sono palline impazzite in un flipper che minacciano di farmi distrarre dalla guida. Sono stanco, la pioggia mi appanna la vista. Decido di fermarmi nel primo autogrill, parcheggio tra due tir. In fondo allo spiazzo antracite, ciuffi di erba e piante infestanti hanno invaso l'asfalto, come se la natura volesse rioccupare il posto che fu il suo. E vabbè, questa è la storia. Un on the road anche questo, io ho molto questa fissa dell'on the road. Questo è questo figlio che appunto va a prelevare la mamma. Anche questo parla un po' del Covid, perché
Ma
insomma
che
sto
bello
Covid
questo momento di lockdown, che lui ha voglia proprio di andare a recuperare la sua mamma per andarsi a fare un giro con la sua mamma. Sai che è un'idea pazzesca, bellissima, commovente poi alla fine.
Con questo libro sono arrivata a seconda a questo premio Clara Sereni, boh, forse lo pubblicheranno, forse no, non si sa. Qui io continuo a produrre inediti, c'ho il cassetto che ormai straborda, però che se
Ah,
ne importa se continua.
perché lei ha proprio questa valvola di sfogo, di tirare fuori il meglio che c'è dentro di lei, perché si sente anche quando lo scrive, questa energia, non so se perché fa yoga, comunque si vede proprio tutta la sua aurea. Lei sa di che colore, visto che ha fatto yoga, di che colore ha l'aurea?
Ho fatto anche un seminario una volta sull'aura, ma no, è la
Ah.
post-aura. Era
Laurea
un viola ametista,
Viola,
ma
Viola,
molti
quindi
anni
Laurea
fa.
Viola.
No,
Va bene.
io sì, non, diciamo che scrivo non tanto per sfogarmi, quanto per appunto trasmettere, come dire, dei messaggi anche. Sembra una parola un po' usurata, no? Dice perché il messaggio? Però io ci credo che si possa anche attraverso la scrittura e la lettura cambiare delle cose di se stessi e cambiarle in meglio per noi, per gli altri, per il pianeta e per quello che ci circonda.
Perché
Per cui la
secondo
mia è
me
una
c'è anche tanto
scrittura.
autobiografico e quindi ha bisogno proprio di insegnare agli altri le
Certo.
esperienze che ha vissuto. È
È
stato un
vero.
piacere intervistarla. A
Grazie.
dopo per i saluti finali, non vada via perché ci piacerebbe fare i saluti finali tutti insieme.
Volentieri.
Invito il vicepresidente.